9:15, Radio Onda Rossa, cominciamo la lettura dei giornali, tutte le prime pagine che abbiamo qua, ma dubitiamo che anche quelle che non abbiamo siano diverse, titolano sulla strage di Kramatorsk, alla stazione di Kramatorsk in cui, insomma, i missili, un missile ha ucciso 50 civili. Missile sui civili in fuga è infatti il primo titolo del Corriere della Sera. Strage alla stazione di Kramatorsk, scambio di accuse, perché questo missile, che si tratta di un missile, insomma, di vecchia generazione, non è ancora stato chiarito chi l'ha esploso, perché l'esercito russo nega, insomma, di averlo esploso, e si dice che questi missili possono essere in dotazione sia all'esercito russo che insomma essere in uso in Ucraina. Il resto del sottotitolo: von der Leyen a Zelensky, inizia la vostra adesione all'Unione Europea. Questo è l'altro argomento molto presente sulle prime pagine dei giornali, e cioè la visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in Ucraina, i suoi colloqui con Zelensky e l'ufficializzazione dell'inizio del percorso che porterà, così dice von der Leyen, l'Ucraina a far parte dell'Unione Europea. Due grandi foto al centro della prima pagina del Corriere, sempre scattate a Kramatorsk. Nella prima si vede fuori dalla stazione valigie, una carrozzina, sangue a terra, e sotto invece si vede von der Leyen accanto a dei militari davanti ai corpi di cadaveri uccisi a Bucha, di cui, insomma, la località di cui si è parlato molto negli ultimi giorni. E troviamo poi tutta una serie di titoli sotto la dicitura in primo piano sulla spalla destra del Corriere della Sera di quest'oggi, che sono, come dire, tutte le cronache che riguardano ovviamente la guerra in Ucraina. Il razzo per bambini è l'articolo di Andrea Nicastro, per bambini è un virgolettato, e Andrea Nicastro è l'inviato a Dnipro in Ucraina del Corriere della Sera. E questo per bambini fa riferimento alla scritta che per i bambini, alla scritta che c'era sopra questo missile in russo, scritte che non se ne capisce bene il senso, c'è molto dibattito su questa scritta. Si sente dire, insomma, che era, come dire, una prassi dell'esercito dell'Armata Rossa dell'Unione Sovietica, quello di mettere delle sorte di dediche. E però poi l'articolo di Andrea Nicastro a pagina 2 del Corriere è la cronaca di quello che è successo: strage alla stazione, uccisi assieme ai figli che portavano in salvo. Le vittime sono almeno 50 tra giovani e bimbi. Il presidente ucraino: dai russi un raid disumano, ma a Mosca negano e parlano ancora di una provocazione. E questo è il primo, insomma, degli articoli in primo piano. Poi troviamo Giusy Fasano, via tutti, addio Donbass, la fuga dal Donbass, in migliaia assaltano i treni e si buttano in strada, che del resto è nell'ambito di questa esodo dal Donbass, la grande fuga, la chiama l'inviata a Leopoli Giusy Fasano, nell'ambito, insomma, di questo che anche si colloca l'episodio di Kramatorsk, il tentativo di allontanarsi prima dei prossimi attacchi russi su strade spesso impraticabili e rotaie danneggiate, e c'è chi si muove a piedi o in bicicletta. E si riportano anche, appunto, foto di folle che attendono l'autobus, attendono i treni nell'Ucraina orientale. E poi troviamo una Lorenzo Cremonesi, anche lui presente in Ucraina, raccoglie la testimonianza di quello che definisce il becchino delle fosse comuni. Ho sepolto quei corpi, è il titolo che troviamo in prima pagina per questo contributo di questo inviato Cremonesi, che è sempre presente anche in televisione, quindi insomma se vedete un po' le trasmissioni televisive che si occupano di guerra non vi sarà sfuggito. Io il becchino delle fosse comuni, a Buccia per giorni Sergei Matuk ha raccolto corpi raccolti in strada, 300 tutti civili tranne 3, questo è il racconto. E poi la parola al governo italiano, in particolare a Di Maio, ministro degli esteri: l'Italia a Kiev riaprirà l'ambasciata. L'articolo è di Galluzzo. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio, dopo Pasqua riaprirà l'ambasciata italiana a Kiev, capitale dell'Ucraina, e questo articolo lo troviamo a pagina 14. Si allarga la missione di Draghi negli stati africani per accordi sui rifornimenti energetici, lunedì l'Algeria, poi Congo, Mozambico e Angola, e questo insomma lo vedremo dall'interno del giornale. Troviamo poi, come ogni giorno, la lettera Il caffè di Massimo Gramellini, che non vi leggeremo per partito preso, ma oggi parla di Orsini, delle sue presenze televisive, delle frasi che non si capisce bene quanto insomma per ormai sia il gioco sia quello che più si provoca, più si va in TV, dico da parte di Orsini proprio. E poi troviamo un altro intervento, questa volta di Francesco Verderami: la Cina attenti a Mosca, state attenti, se volete una Russia pericolosa sappiate che può esserlo molto. Comincia così in prima pagina questo intervento di Verderami, che poi continua a pagina 15. Il colloquio tra l'ambasciatore di Pechino e quello di Roma nel paese di Putin: non tollereremo più l'egemonia mondiale degli USA. Anche questo insomma lo andremo a vedere dall'interno. Si tratta della rubrica di Verderami 7 giorni, che si trova ogni sabato sul Corriere della Sera. Fa riferimento, insomma il riferimento è anche a Taiwan e a quella che l'ambasciatore cinese in Russia, che appunto ha ricevuto il collega italiano Starace, e l'ambasciatore cinese parla appunto delle ingerenze occidentali negli affari interni parlando di Taiwan. Poi sulla prima del Corriere troviamo due articoli di fondo: l'editoriale del giorno, che è di Angelo Panebianco, il passo da fare, e se Putin insieme al suo alleato Xi Jinping fosse seduto alla maniera cinese sul greto del fiume aspettando che passi il cadavere del suo nemico? Forse Putin pensa che il tempo lavori per lui, scommette sulle future divisioni dell'Occidente. La stessa scommessa potrebbero fare anche i cinesi. L'invasione dell'Ucraina ha improvvisamente unito tutto il campo occidentale, ma appunto Panebianco si dice forse Putin e Xi Jinping lo sanno che è un'unione così un po' dell'ultimo minuto, che potrebbe anche, così come si è formata, finire molto presto. E poi fa tutto un excursus Panebianco, cominciando a parlare dalla leadership americana, che insomma appunto assai appannata dopo l'Afghanistan, è apparsa di colpo rinvigorita, capace di rivitalizzare la NATO e di mantenere uniti gli alleati. L'Unione Europea a sua volta sembra per ora in grado di tenere sotto controllo le sue tradizionali divisioni. Inoltre anche se ancora non è facile comprenderne tutte le implicazioni, la svolta tedesca, cioè il riarmo della Germania, è destinata a incidere in profondità sulle relazioni intereuropee. Quindi Pane Bianco dice le divisioni interne all'Unione, insomma, presto riesploderanno. Cito soltanto una cosa, prima o poi, insomma, la Polonia passerà all'incasso della posizione, insomma, di confine generoso che ha svolto in questo momento. La Germania, dice, adesso si sta riarmando e questo cambierà le dinamiche. Più in generale, la reazione emozionale delle opinioni pubbliche di fronte alla drammatica interruzione della lunga pace europea che ha diffuso ovunque insicurezza e senso del pericolo, nonché l'amministrazione dei più per l'ammirazione dei più per la resistenza ucraina, hanno fin qui dato ai governi l'energia necessaria. Ma tutto ciò potrà ancora durare? Putin non è riuscito a concludere in breve tempo la guerra e ha ricompattato l'Occidente, è vero, ma la sua idea secondo cui un declinante Occidente non sia in grado di reggere a lungo la tensione, non sia in grado di restare unito, potrebbe non essere campata in aria. Perlomeno sarebbe incauto sospendere già oggi sostenere già oggi che Putin ha perso, e questa, come dire, è una ha perso e tra virgolette, e forse le citazioni che potrebbero, insomma, essere sintetizzate in questa affermazione sono molte, perché si sente spesso dire da opinionisti, giornalisti, qualche inviato, che Putin ha perso, sta perdendo, non si capisce bene su che basi dicono tutto ciò. Comunque, evidentemente Pane Bianco non ci crede, ma va avanti dicendo: immaginiamo invece che il conflitto in Ucraina, com'è possibile, si trascini a lungo. Gli effetti negativi delle sanzioni sul tenore di vita degli europei occidentali, uniti alla stanchezza e alla assuefazione di fronte alle scene di guerra, potrebbero incrinare quel consenso maggioritario che ha fin qui sostenuto il fronte anti-Putin e lo ha tenuto unito. Ed è anche un fatto che nelle democrazie la politica reagisce immediatamente ai cambiamenti di umore del pubblico. E qui, insomma, io la vedo piuttosto significativo come Pane Bianco, per parlare di democrazia, parli di pubblico, non parli di cittadini e cittadine, di partecipazione, perché si sta parlando della democrazia 2.0, che non si capisce bene con l'idea di democrazia quanto abbia a che fare. A mio avviso, anche rispetto, qui si parla appunto di assuefazione e stanchezza di fronte alle scene di guerra, perché quello che vediamo in televisione sembra più pornografia della guerra, oltre che propaganda, che non denuncia della guerra e informazione. E insomma, è una dinamica che abbiamo già visto molte volte, questa massa di notizie e di foto, questo atteggiamento pornografico davanti alla sofferenza, poi produce rumore più che altro, e il rumore poi stanca. Comunque Pane Bianco si dice: se il conflitto dura a lungo, le opinioni pubbliche si stancano, mutamenti nelle politiche interne di alcuni paesi chiave potrebbero incidere negativamente sulla capacità del mondo occidentale di restare coeso, a sua volta condizione indispensabile per contrastare Putin. Consideriamo quanto potrebbe accadere in Francia, negli Stati Uniti e in Italia. Si parla, insomma, delle elezioni francesi, anzitutto che in Francia siamo alla vigilia di elezioni presidenziali, scrive Pane Bianco, al termine di una campagna nella quale Marine Le Pen ha riconquistato molti consensi. Potrebbe avere una forte affermazione al primo turno e arrivare con una posizione di forza al secondo, tanto più che la guerra sta indebolendo le antiche barriere tra destra e sinistra. Sulla Le Pen potrebbero convergere al secondo turno anche molti putiniani di estrema sinistra, e questo, insomma, io nel senso, è chiaramente, non conosco così bene la Francia da dire che di sicuro non esistono questi figuri, ma quello di far coincidere l'estrema destra con l'estrema sinistra è proprio una prassi da parte così del mainstream, che come sappiamo, insomma, niente ha a che vedere con la realtà. Una vittoria di Le Pen sarebbe un terremoto che scuoterebbe dalle fondamenta l'opinione europea e l'alleanza occidentale, un grande regalo per Putin. Poi parla degli Stati Uniti, lo definisce così tranquillamente il paese leader dell'Occidente. La popolarità di Biden è molto bassa, un presidente così indebolito diventerebbe meno credibile anche sul piano internazionale. E poi parla dell'Italia, al solito caso speciale, lo definisce Angelo Panebianco sulle pagine del Corriere. Per la forza ben rappresentata nei talk show del partito trasversale filorusso, comunque anti-occidentale. E qui insomma c'è l'altro grande bluff della stampa mainstream, cioè dire mettere insieme chi ha posizioni filorusse, se esistono, ma insomma chi ha posizioni filorusse, definirle innanzitutto anti-occidentali, quindi di dire che esiste un occidente come soggetto politico, e confondere con questi chi invece si posiziona, come chi parla, come questa radio, contro la guerra, che è sempre le vittime della guerra e di ogni guerra sono sempre i popoli, sono sempre le persone. Oggi appunto tutti i giornali parlano di Kramatorsk, ma si dimenticano di dire che la maggior parte, la stragrande maggioranza delle vittime nei conflitti bellici dal Novecento in poi sono civili, non sono i soldati. E questo succede in Ucraina, succede a Kramatorsk, ma succede in tutte le guerre. Questo non si dice perché si vuole nascondere il posizionamento contro la guerra. Panebianco invece appunto dice, in Italia questo il partito lo chiama così, filorusso, antioccidentale, è molto rappresentato, il Cremlino, come dimostra il suo particolare accanimento verbale contro l'Italia, di solito le guerre creano discriminanti sulla cui base si costruiscono le successive alleanze, ma allo Stato è difficile ipotizzare che questo sia possibile qui da noi. Il governo Draghi si regge su una maggioranza sempre più divise, potrebbe essere l'ultimo governo italiano nettamente e sicuramente filoatlantico, ma sentite di che cosa ha paura Panebianco, che l'Italia non sia più filoatlantica. Insomma noi ce l'auguriamo, insomma, pensiamo che la NATO andrebbe sciolta e che se non si riesce a sciogliere la NATO l'Italia dovrebbe uscire dalla NATO, lo pensiamo da tanti anni, ma non ci sembra che sia quello che sta accadendo. Ecco, è vero che i due partiti più forti secondo i sondaggi, PD e Fratelli d'Italia, sono schierati con l'Alleanza Atlantica, un fatto comunque che alcuni dei potenziali alleati di PD e Fratelli d'Italia non hanno fatto scelte altrettanto nette. Si ricordi che ciascuno dei due suddetti partiti più forti dovrebbe raggranellare voto più voto meno un 20% circa dei suffragi. Dopo le elezioni dell'anno prossimo, vinca la destra o vinca la sinistra, la coalizione di governo potrebbe avere in pancia molti politici con idee assai diverse su quanto è necessario fare per la sicurezza italiana ed europea. Comunque vada a finire la guerra in Ucraina, lo sforzo richiesto all'Occidente per fronteggiare la sfida dell'autocrazia russa e forse domani anche di quella cinese sarà un impegno di lunga durata, non può essere solo una fiammata, è un'antica querelle quella tra coloro che ritengono che le democrazie è in netto svantaggio quando devono fronteggiare le autocrazie e coloro che invece pensano che le democrazie che sono costitutivamente divise siano in grado nelle crisi di attingere a risorse morali e materiali e di mobilitare forze con una intensità che alle autocrazie non sono concesse. La lunga pace seguita in Europa alla fine della Seconda Guerra Mondiale ha fatto forse dimenticare a molti che il loro modo di vita, i diritti che possiedono, la libertà di cui godono, non sono il frutto del caso o di un generico più o meno inevitabile progresso morale e civile. Ora io mi chiedo, ma perché la maggior parte dei giornalisti continuano a dire che in Europa c'è stata la pace dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi? Ma io mi richiedo, ma il conflitto nell'ex Jugoslavia perché non viene preso in considerazione dal 95 e poi il conflitto in Kosovo nel 98 è stato insomma ha deflagrato nel cuore dell'Europa una guerra per anni che è stata terribile anche per la violenza, non che esistano guerre non violente, ma si continua a saltarla con quell'idea che era un fatto regionale, eppure insomma anche lì in Kosovo la NATO è intervenuta, non è che non c'era. No, io non, questo veramente non lo capisco. E quindi niente, Pane Bianco ci dice solo che bisogna ricordarsi che per mantenere i diritti è necessario schierarsi. Questo è il succo di questo lungo editoriale. Mentre l'altro fondo è di Marco Imarisio, Le ragioni ai torti, sempre sulla prima del Corriere. L'orrore chiama sempre altro orrore, non c'è neppure bisogno di scomodare Tolstoi per ribadire un concetto così semplice. Le guerre obbligano ad aprire un vaso di Pandora e ci rivela cose che non vorremmo mai sapere sul genere umano. Fu così ai tempi dell'ultimo conflitto in Europa, quello nei Balcani, bontà sua, invece Marisa lo ricorda, è così per l'invasione dell'Ucraina. E poi anche questo contributo continua a pagina 38, nell'elenco di una sola giornata abbiamo avuto l'equivalente della strage al mercato che avvenne 30 anni fa a Sarajevo, con le granate lanciate sui profughi alla stazione di Kramatorsk, aspettavano di salire sul treno che li avrebbe portati in salvo. Abbiamo anche avuto il suo contrario, con le immagini dei soldati ucraini, rappresentanti della giusta causa per la quale l'Occidente intero si è mobilitato, che giustiziano alcuni militari russi. Lo sappiamo che in ogni guerra la differenza nei comportamenti tende ad assottigliarsi. Ma non denunciare anche quest'ultimo episodio, dice Imarisio, cioè appunto i soldati ucraini che giustiziano militari russi ormai imprigionati, dice non denunciare anche quest'ultimo episodio e tracere delle atrocità commesse dai buoni sarebbe un errore. Quando uccidi a sangue freddo persone inermi, chiunque esse siano, non ci sono scuse. La legge del taglione è sempre da evitare. E questo insomma è un po' quello che ci dice questo secondo contributo. In taglio alto su questo giornale, cioè sul Corriere della Sera, troviamo anche un altro elemento, insomma, delle pagine della cultura che vi vogliamo segnalare, che però troviamo allucinante per come viene condotto. Cioè, siamo a 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, il Corriere non trova meglio da fare che affidarne un ricordo alla penna della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. In prima pagina il titolo è "Dalle guerre all'ambiente, cosa ci dice Pasolini", e poi troviamo all'interno insomma questo contributo che sicuramente non vi leggeremo, e perché appunto questo insomma viene dedicato questa pagina perché è l'appuntamento, il 21esimo appuntamento di Senato e Cultura, che viene dedicato appunto a Pierpaolo Pasolini. Ma leggere cosa dice la Casellati su Pasolini veramente ci sembra un po' troppo. E passiamo alla prima di Repubblica, la strage della stazione è il titolo. Vi dicevamo, insomma, i titoli sono tutti uniformati questo sabato. La foto è la stessa del Corriere ma più grande, quella in cui si vedono valigie, una carrozzina e sangue per terra davanti alla stazione di Kramatorsk, appunto dove un missile ha ucciso almeno 50 persone. Missile sui profughi ucraini in coda per fuggire in treno dal Donbass, 50 morti. Biden, un alto crimine russo. Mosca nega, l'Unione Europea vara il quinto pacchetto di sanzioni ma rimanda l'embargo sull'import di petrolio. Zelensky, grazie ma non basta. Quindi l'elemento in più nella prima di Repubblica rispetto a quello del Corriere è che nel pacchetto nuovo di sanzioni all'Unione Europea non c'è l'embargo sul petrolio. Troviamo ovviamente quasi tutta la pagina, qui non tutta, è dedicata al è dedicata al conflitto in Ucraina e troviamo appunto l'articolo, gli articoli già da pagina 2 che parlano, insomma, a pagina 2 troviamo l'inviato di Repubblica Tonacci che parla della visita di von der Leyen con il corrispondente Claudio Tito, la rassicurazione a Zelensky e la sfida a Putin nella capitale, dobbiamo dare un segnale. Troviamo poi invece la nuova firma di Repubblica, Daniele Raineri, a pagina 4 e 5 fa la cronaca di quanto successo a Kramatorsk, missili sui civili in fuga e strage dalla stazione Biden, Mosca atroce. E, dicevo nuova firma perché fino a pochi giorni fa non scriveva su Repubblica, ma se non sbagliamo sul Foglio, ora è a Odessa e dà e scrive questo racconto. Troviamo poi due articoli, insomma, che andremo poi a vedere dall'interno. Il primo, la FAO, costo del cibo sempre più alto, ne parla Rosaria Amato in conseguenza della guerra in Ucraina. Due, Rosalba Castelletti intervista a Mosca quello che definisce ex consigliere di Putin, che dichiara, almeno così troviamo nel virgolettato che fa da titolo, i piani sono saltati, i piani cioè di Putin. Questo è a pagina 9, poi lo vedremo appunto dall'interno. Si tratta dell'intervista a Sergei Markov, direttore dell'Istituto di Ricerche Politiche di Mosca, già deputato e uomo di fiducia di Vladimir Putin dal 2011 al 2018. Ci sono poi due commenti. Il primo è di Andrea Bonanni, il risveglio dell'Europa, mai avrebbe immaginato la giovane Ursula Albrecht, che vi chiederete, o almeno io me lo sono chiesta, chi è evidentemente il cognome della von der Leyen prima di sposarsi, che un giorno sarebbe finita con indosso un giubbetto antiproiettile a rappresentare l'incredulità di tutta l'Europa. Poi va avanti questo articolo d'una retorica veramente strabordante, a pagina 35 dice lei, Ursula, tedesca, cresciuta nel mondo vattato della gioventù dorata di Bruxelles. Ma insomma, in questo mondo vattato e questa gioventù dorata era di una parte, direi, della gioventù europea. Dice che un giorno sarebbe finita con questo giubbotto antiproiettile, appunto, a rappresentare l'incredulità di tutta l'Europa nel tanfo di una fossa comune in Ucraina. Dice mai avrebbe pensato. Lei che sognava un'Europa verde, prospera e pacifica, di dover ammettere, trattenendo le lacrime, che qui a Bucha è accaduto l'impensabile. E qui invece torniamo a dire, come per Pane Bianco sul Corriere, ma questa gioventù dorata di cui farebbe parte Ursula von der Leyen invece non si era accorto di quello che succedeva nell'ex Jugoslavia negli anni 90, questo tanfo, là non l'ha sentito, io non capisco. Il viaggio della Presidente della Commissione Europea in Ucraina ha il significato di un pellegrinaggio, e questa parola io la sottolineerei proprio per il risvolto religioso che allontana proprio ogni traccia di razionalità da quello che si sta facendo, e di un risveglio sia personale sia politico. Si ricordano lei e Zelensky incontrandosi, che si erano visti appena 6 mesi fa, dice, ma l'Ucraina libera in Europa pacifica fanno parte di un'altra era ormai lontana. L'invasione di Putin ha cambiato la storia, forse cambierà le carte geografiche, di certo ha cambiato la memoria di un intero continente, e giù con la retorica ancora. Sul piano simbolico, la missione di von der Leyen e del capo della diplomazia europea Borrell è stata l'occasione per confermare l'apertura di Bruxelles a una richiesta d'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Un gesto simbolico si è compiuto in una capitale martoriata dalle bombe e ancora disseminata dalle carcasse dei carri russi. Ma un gesto a cui Zelensky e il popolo ucraino attribuiscono enorme importanza, perché la storia di questa guerra è cominciata con le bandiere blu stellate dell'Unione Europea sventolate dai manifestanti in piazza Maidan nell'inverno del 2014 e con la sanguinosa repressione del governo filorusso, poi rovesciato dalla rivolta, che si ricorda solo una parte ovviamente di Maidan o Euromaidan, come fu detto, chiamata allora. E perché, come ha detto ieri la pressione della la Presidente della Commissione Europea, oggi gli ucraini difendono il confine dell'Europa, l'umanità, la democrazia. Così, tanto per non lesinare, ripeto, sulla retorica, difendono il confine dell'Europa, difendono il confine casomai dell'Unione Europea, se proprio insomma vogliamo stare a questo, perché l'Europa finisce molto più là dove ci sono i monti Urali, appunto. E consegnando al presidente ucraino il formulario per la richiesta di adesione all'Unione Europea, Ursula von der Leyen ha dato a un intero popolo il passaporto per un'identità lungamente invocata, un'identità europea che emancipa l'Ucraina dal passato straziante e insanguinato dell'era sovietica e da un futuro di provincia sottomessa dell'impero russo a cui Putin vorrebbe condannarla. E perché definire in questo caso il passato sovietico straziante e insanguinato? Beh, mi sembra evidente, perché insomma tutto ciò serve per fare una certa propaganda, perché il passato straziante e insanguinato lo potremmo attribuire a gran parte della storia dell'Europa. Altro è insomma la questione invece dell'imperialismo russo di oggi. E è una scelta identitaria. Per questo Zelensky può mettere sul tavolo dei negoziati con Putin la rinuncia a entrare nella NATO, può accettare la neutralità, ma non può rinunciare alla prospettiva europea. E però insomma, se vogliamo rinunciare, cioè se davvero c'è la rinuncia alla NATO in Ucraina, forse insomma è un elemento rilevante da mettere sul piatto di un'eventuale pace. Ma la missione di von der Leyen e Borrell a Kiev dimostra come la questione ucraina sia ormai diventata un tema identitario cruciale anche per noi. Anche per noi europei, scrive Bonanni su Repubblica. Questa Europa che per 70 anni è cresciuta nell'autocompiacimento della propria natura light, tutta focalizzata sull'economia e non sulla politica, di un potere soft orgoglioso di non avere monumenti caduti per la propria causa, ora si avvede che sui propri confini c'è gente che sta morendo per lei, per i propri valori, per i suoi valori, per la sua identità. Allora, intanto bisognerebbe chiarire quali sono questi valori dell'Unione Europea, perché veramente al di là di quelli economici non saprei. Insomma, io ricordo soltanto una cosa: l'Unione Europea ha alzato mura, tanto da essere chiamata la Fortezza Europa, contro chiunque voglia venire in questo continente in una maniera dignitosa da altre parti del mondo, perché poi chiaramente sto parlando dei migranti e delle migranti, vengono sfruttati in tutta Europa, ma li facciamo morire nel Mediterraneo, li deportiamo in paesi da cui sono scappati, li facciamo morire sul confine polacco, come abbiamo visto per mesi, subito prima di questa guerra. E quali quindi sono i valori dell'Europa ci sfugge parecchio, ma invece dice che per questi valori, per questa identità si muore in Ucraina. Questo la costringe a ripensare se stessa. L'immagine di von der Leyen in visita alle fosse comuni vuol dire proprio questo: di fronte agli orrori di Bucha, l'Europa non può guardare da un'altra parte e soprattutto non può non guardare finalmente dentro di sé. Questo è l'editoriale di cui avremmo voluto fare a meno, perché pensiamo che la retorica sia un pezzo della guerra e non sia sicuramente contro la guerra, sia proprio un elemento costitutivo della guerra. E sempre sulla prima di Repubblica, invece, parlando di altro, cioè parlando di Covid, isolata una nuova variante di Omicron, ne parla Michele Bocci e lo vedremo dall'interno, così come Gianluca Modolo invece ci riferisce la rivolta di Shanghai contro il lockdown senza fine. Ne avevamo già letto, insomma, anche da questi microfoni, di come per nuovi focolai, la Cina abbia aperto nuovi lockdown, soprattutto insomma nella metropoli di Shanghai. Oggi Modulo scrive: non si può più vivere così, la rivolta di Shanghai contro il lockdown infinito, la metropoli cinese è di nuovo chiusa dal 28 marzo. Appunto è la paralisi di una delle città più cosmopolite e ricche del paese. Ma insomma ricordiamo anche che la Cina ha con efficacia scelto un'altra via per contrastare il Covid, che è quella appunto dei lockdown e non quello dei Green Pass. Insomma, lo andremo, se ci sarà tempo, a leggere più tardi. Un minuto e mezzo di pausa e poi torniamo per vedere altri giornali.
30 per 1000.
E che siamo solo 1000? Quanta gente conosci?
Quanta ti followa? Quanta gente ti likea? Quanta gente ti segue?
Diffondi e sostieni
la campagna di radio abbonamento di Onda Rossa, la voce di chi non ha voce.
Radio abbonati anche tu.
Da www.ondarossa.info clicca sul banner e contribuisci attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso.
Dai, 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 forza, forza, dai, 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 dai.
Campagna 30 per 1000.
Aiutiamoci, d'accordo? Sosteniamoci, aiutiamoci, aiutiamoci.
Dai, dai, dai.
Che cosa devo fare?
Sostieni Onda Rossa.
Hey!
9:56 minuti primi, passiamo alla prima della stampa. Anche qui il titolo è La strage della stazione, con riferimento appunto all'ordigno che ha fatto esplodere, almeno ha ucciso almeno 50 persone alla stazione di Kramatorsk, nell'ambito insomma del grande esodo dal Donbass, che viene descritto insomma dai giornali. Domenico Quirico: se la bomba ha un nome e non è quello del nemico, dove scovare un vocabolario inedito, un linguaggio originario per descrivere? Questo è l'incipit insomma dell'articolo, che poi c'è a pagina 4, che è l'articolo di cronaca su quanto succede, gli orrori quando le dediche sulle bombe non sono più per il nemico, sul missile per i bambini, il linguaggio riportato alla sola violenza, insomma, di cui parlavamo prima. Poi il titolo a centro pagina: primo passo per l'Ucraina nell'Unione Europea, von der Leyen a Bucha, l'umanità in frantumi, quello che abbiamo letto ampiamente insomma da Repubblica, della visita di von der Leyen appunto in Ucraina, di cui appunto ieri è stata sia a Kiev, dove ha incontrato Zelensky, che a Bucha. Torniamo poi, gli altri titoli che troviamo sono, che propone la stampa, sono Sannino e le sanzioni, impatto immediato, cioè se Marco Bresolin, che è inviato a Bruxelles, propone un'intervista, l'intervista con il capo della struttura diplomatica dell'Unione Europea, Stefano Sannino. Riapriamo la nostra sede a Kiev, le sanzioni contro Mosca sono efficaci e Putin se ne accorgerà, questa è la sintesi che viene messa in prima pagina. Poi ci sono vari invece articoli di commento. Innanzitutto il piano di Biden per aiutare Kiev è invece, come dire, un'analisi geopolitica proposta da Alberto Simoni, che è il corrispondente da Washington della stampa. E poi l'intervento viene di Simoni, lo troviamo a pagina 11, dove appunto vengono sintetizzate le quattro mosse anti-Putin che porterebbero Kiev alla vittoria e che sono, come dire, la strategia messa a punto dall'amministrazione Biden. Uno riguarda gli armamenti, in arrivo sistemi antiaerei S-300 dalla Slovacchia e droni suicidi anti-tank USA. Due, le sanzioni, misure contro le banche e le energie puntano a far crollare il PIL russo del 15%. Tre, i consessi internazionali, dopo la sospensione dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU ci sarebbero in arrivo altre sanzioni di questo tipo. Infine l'alleanza militare, la NATO globale, includerà anche Giappone, Corea, Australia e conterrà le mire cinesi. Questo è il riassunto che viene fatto attraverso uno schema dalla stampa della strategia di Biden, di cui parla appunto Simoni a partire dalla prima pagina. Troviamo poi un intervento niente meno che di Lucetta Scaraffia, che da integralista cattolica, qual è insomma la cosa più interessante che vuole approfondire per lei, è l'ebraismo di Volodymyr Zelensky. L'ebreo Volodymyr è il popolo in lotta. Zelensky ha rivendicato la sua origine ebraica per smentire le accuse di nazismo di Mosca e per fare paralleli fra lo sterminio degli ebrei e quello degli ucraini. Comincia così in prima pagina questo intervento, che poi continua a pagina 29, paralleli che non sono molto piaciuti in Israele ai sostenitori dell'unicità della Shoah. Dice: forse però c'è un altro motivo, dice, come sostiene Anna Foa, la notissima studiosa. Infatti nel caso di Zelensky abbiamo per la prima volta, a prescindere naturalmente, dice, dallo Stato di Israele, in uno Stato europeo un presidente ebreo, fra l'altro molto identificato nel suo ebraismo, che si batte per il proprio paese, e non solo si batte, aggiungerei, ma lo guida. Mi sembra che si tratti di un fenomeno inedito, scrive Scaraffia. Non è un caso, ovviamente sto saltando, leggendo solo delle parti, che questo cambiamento culturale messo in evidenza dal caso Zelensky, c'è una nuova prospettiva per la diaspora, quella di una totale e piena partecipazione fino ai vertici politici da parte degli ebrei europei, sia avvenuto in Ucraina, anche se la numerosa comunità ebraica di un tempo è stata stata quasi completamente sterminata dai nazisti, in Ucraina rimangono vivi segni della profonda e viva radice culturale che ha contrassegnato la vita di tutto il vasto insieme delle comunità ebraiche dell'Europa dell'Est. Se Zelensky utilizza con tanta familiarità il termine genocidio, è forse anche perché quel termine è stato creato proprio da un giurista ebreo originario di Leopoli, Lemkin, che lo ha fatto accettare dal diritto internazionale durante il processo di Norimberga. Chiude Scaraffia dicendo: non dobbiamo poi dimenticare che, oltre a essere un centro culturale di primo piano, una cultura aperta verso il mondo, l'Ucraina e in genere l'Europa dell'Est hanno svolto un ruolo fondamentale nella nascita e nello sviluppo del movimento sionista. Pensiamo a Golda Meir, nata a Kiev, pensiamo a tutti i dirigenti dell'Yishuv e poi di Israele, nati tra Polonia, Russia e Ucraina. È stato l'est dell'Europa, non la sua parte occidentale o gli Stati Uniti, il luogo dove, avendo là gli ebrei raggiunti l'emancipazione solo molto tardi o non avendola raggiunta affatto, nacquero movimenti politici ebraici come appunto il sionismo o il Bund. Ci risulta, come dire, poco efficace il fatto che invece Scaraffia non ricorda come tanti migliaia di ucraini, come di russi, insomma, si arriva a più di un milione, fanno parte insomma del contingente dei coloni che stanno portando via le terre dei palestinesi. Questo accade oggi come sappiamo, insomma, non nel passato. Fra l'altro, su questa questione, insomma, dell'identità culturale dell'identità culturale ucraina, che appunto comprende anche la cultura ebraica, c'è un intervento di Moni Ovadia molto interessante, insomma, che viene intervistato e come dire, dà una lettura piuttosto diversa ovviamente da quella di Scaraffia rispetto a questo argomento. Lo stiamo cercando un po' velocemente, ma forse è meglio farlo ascoltando un pochino di musica. È sempre sulla stampa di oggi, questa è una lunga, insomma, intervista a Ovadia, che ha molto meno spazio su questo giornale di quanto invece è stato dato all'intervento di Scaraffia, che viene appunto un fondo che troviamo in prima pagina. Silvia Francia intervista a Monovadia: non alimentiamo le fiamme, ora portiamo Mosca a un tavolo, credo nei principi guida di Mandela, verità e riconciliazione, mandare a Kiev significa prolungare il conflitto. Insomma, in questa intervista Ovadia si spende appunto contro l'invio delle armi e qua dice, l'articolo comincia così: libertà, uguaglianza, fraternità, anche se l'imprinting marxista è dichiarato, Moni Ovadia sembra fondare il suo discorso sui principi cardine dell'illuminismo settecentesco, ma appunto racconta un po' il suo legame con questo paese in cui ha lavorato come appunto artista. Tornando alla prima della stampa, troviamo poi Veronica De Romanis: pace o condizionatori? Draghi ha ragione. Vogliamo la pace o il condizionatore? Questa è la domanda da porsi. Così ha replicato il premier Draghi al giornalista che gli chiedeva la posizione del governo circa l'embargo totale dell'energia russa da parte dell'Europa. Una risposta secca che non è piaciuta a diversi esponenti politici. Battute simili non andrebbero fatte in un momento così drammatico. Punto. Questo è quanto troviamo in prima pagina, poi si continua appunto a pagina anche qui 29. È difficile immaginare che il premier non abbia compreso la complessità e la gravità della fase attuale. Il suo intento, infatti, non era semplificare, bensì bensì tradurre quello, un concetto economico, quello del costo. C'è sempre un prezzo da pagare, non esistono pasti gratis, soprattutto in un periodo come quello attuale. Chi ha responsabilità di governo dovrebbe spiegarla al paese, invece le forze di maggioranza, ma anche quelle d'opposizione, continuano a promettere appunto pasti gratis. Un esempio: per sostenere le famiglie e le imprese la soluzione proposta è sempre la stessa, lo scostamento di bilancio, ossia maggior debito. Il ricorso al debito mette d'accordo tutti perché crea l'illusione che non ci sia un conto da pagare, invece il conto esiste, è sempre più salato. Il costo odierno è assai diverso rispetto a quello di 2 anni fa, quando con lo scoppio della pandemia si poteva spendere indebitandosi. Tanto poi una buona parte, circa un terzo, veniva comprata dalla Banca Centrale Europea. All'epoca Draghi spiegò che non era il momento di togliere, bensì di dare. Una semplificazione simile a quella dei condizionatori. Ma siccome all'epoca proponeva più risorse e non più sacrifici, nessuno ebbe da ridire. Così dal 19 il debito italiano è aumentato di oltre 20 punti percentuali. Il mese scorso la BCE ha deciso di ridurre gradualmente i suoi acquisti di titoli di Stato. Una politica monetaria sempre meno accomodante. Ciò si traduce in tassi più elevati. Per l'anno in corso il governo ha previsto una spesa per interessi pari a circa 60 miliardi. A queste nuove condizioni lo scostamento diventa uno strumento davvero oneroso per chi dovrà saldarne il conto, ossia le future generazioni. L'altro pasto gratis che piace tanto è il debito europeo. Per questo molti tra le file della maggioranza chiedono un recovery di guerra. L'ex premier Conte lo ha definito l'unica strada. L'idea è quella di creare un nuovo strumento europeo per finanziare le spese legate al caro energia, in particolare. I beneficiari degli stanziamenti dovrebbero essere le economie in maggior difficoltà, a cominciare da quella italiana, esattamente come è avvenuto per il PNRR. Al Consiglio informale di Versailles la proposta non ha ottenuto consenso. Diversi leader considerano il PNRR uno strumento temporaneo. Tra questi ci sono quelli del Nord. Per convincerli è necessario dimostrare loro che siamo impegnati a attuare l'attuale PNRR fino in fondo, ovvero che il paese è capace sia di investire sia di innovare. Finché si è trattato di allocare le risorse, leggi spendere, le forze del governo sono state tutte d'accordo. L'idillio però si sta dissolvendo per i costi, talvolta molto elevati. Per questo sono state sempre rimandate. La litigiosità che caratterizza l'approvazione di riforme come quelle del catasto o della concorrenza non è sicuramente rassicurante. Il messaggio che passa è quello di una classe politica pronta a prendere dall'Europa senza assumersi le responsabilità. Per questo serve che qualcuno ci ricordi che il condizionatore non è grande. Questo è l'intervento Veronica De Romanis sulla prima della Stampa. Per chiudere la prima di questo giornale, taglio alto, la madre di Aldovrandi, di Federico Aldovrandi, dopo Cucchi cerchiamo la verità. Lo ritroviamo poi a pagina 23, l'articolo a cui si fa riferimento con questo titolo: la giustizia sui depistaggi illumina tutti, troppe bugie sul caso di mio figlio, la mamma di Aldovrandi e le sentenze sulla morte di Cucchi. Finalmente hanno preso la catena di comando. Dice, non ci speravo più, cosa fa più male, credo che in questi non abbiano mai capito quello che hanno fatto. E si ricorda tutta la vicenda di Federico, e poi c'è una intervista appunto a Patrizia Moretti, sua mamma. E taglio alto, si parla anche di Francia, Macron avanti nei sondaggi, ma Le Pen moderata è a 2 punti percentuali nei sondaggi appunto per le presidenziali francesi. Ed eccoci alla prima del manifesto, binario morto, titola, si vedono corpi morti appunto davanti alla stazione di Kramatorsk nel Donbass, razzi sulle persone in attesa di evacuazione fuori da una stazione, almeno 50 morti, 10 bambini, condanna unanime contro Mosca, von der Leyen a Kiev e Bucha, il vostro futuro è nell'Unione Europea, vincerete questa guerra, tutto questo insomma è già stato, l'ho già ampiamente ricordato dalla lettura delle altre prime pagine. Vediamo com'è composto il resto della prima pagina del manifesto. Troviamo innanzitutto l'articolo di il titolo dell'articolo di Sabato Angeri, gli attacchi si intensificano a est e a sud, questa insomma è la cronaca della guerra che troviamo a pagina 2. Più bombe sull'est e il sud dell'Ucraina, la marina russa nel porto di Mariupol, mentre il titolo insomma dell'articolo che parla di Kramatorsk e missili sulla stazione dei treni, strage di civili, sempre a pagina 2. Ma l'articolo di Angeri dice: secondo i servizi segreti britannici, il ridispiegamento delle truppe russe dal nord all'est dell'Ucraina richiederà almeno una settimana. L'informazione coinciderebbe con le previsioni del governo di Kiev, che qualche giorno fa parlavano di un probabile attacco in forze da parte dei russi nel fine settimana di Pasqua. In molti siti di intelligence si legge che l'esercito di Mosca avrebbe perso circa un terzo delle proprie forze tra uomini e mezzi. I restanti due terzi sarebbero al momento ridistribuiti tra Bielorussia e Est. Ora, ignorando i piani dello Stato Maggiore di Putin, le ipotesi più accreditate sembrano essere due. La prima riguarda la possibilità che gli invasori abbiano effettivamente deciso di abbandonare il progetto di conquistare Kiev, che peraltro non sappiamo se c'era questo progetto, almeno nel breve termine. In tal caso i 40.000 uomini che la settimana scorsa hanno ripiegato oltre il confine bielorusso sarebbero già in marcia verso Kharkiv e il Donbass. Da qui poi alcuni si sposterebbero verso la Crimea e andrebbero quindi a dar man forte al contingente di occupazione di Kherson e forse si unirebbero alla spinta finale verso Mykolaiv e Odessa. Gli attacchi sistematici dei depositi di carburante dell'esercito ucraino e delle basi militari lungo la costa del Mar Nero potrebbero rappresentare proprio l'anticipazione di questa mossa tattica. Questo secondo Aida, il governatore di Lugansk, molto presente nei notiziari ucraini negli ultimi giorni. Vale anche la pena di ricordare le parole del ministro degli esteri ucraino, Kuleba, che in precedenza aveva ammonito il mondo occidentale sul fatto che la battaglia del Donbass assomiglierà alla seconda guerra mondiale, con operazioni su larga scala che coinvolgono migliaia di carri armati, veicoli blindati, aerei, artiglieria. È quello che tutti i media ci stanno ripetendo negli ultimi giorni, che stiamo passando a una fase della guerra sul terreno proprio. La seconda ipotesi è che in realtà si tratti di un bluff, ovvero che Putin non abbia affatto rinunciato alla guerra totale ai suoi vicini e che in realtà non si sia trattato di una ritirata ma di temporaneo dislocamento per riorganizzare le forze in campo. In entrambi i casi la costanza è che siamo a un punto di svolta, ma non in senso distensivo. Questo è insomma il cuore dell'articolo di Sabato Angeri, che comincia nella prima pagina del manifesto. Poi Luigi De Biase, Kiev, la brigata di Bursa è operativa, dice l'articolo di Luigi De Biase, dice che sono stati dislocati a Kharkiv e prima sarebbero stati trasferiti in Bielorussia nei pressi di Mozir. E ancora fra l'altro insomma sull'individuazione di questa brigata, che sarebbe appunto quella responsabile della strage di Bursa, c'è stato anche molto molto dibattito negli ultimi giorni, perché è stata resa nota una foto di quella che sarebbe stata questa brigata, poi è risultato non essere così, perché alcuni di questi di fatto sono già in congedo da 2 anni e hanno detto appunto che non erano loro quelli là presenti. Qui si legge con una nota sul suo sito internet ufficiale: l'agenzia di intelligence del Ministero della Difesa ucraina ha fatto sapere che i militari della 64esima brigata russa impiegata a Bucha sono ora in stato di combattimento e sono pronti a rientrare nel paese. Il sito dice testualmente, vi ricordiamo si tratta dell'intelligence ucraina, il comando russo non ruoterà il personale di questa unità che sarà spedito di nuovo al fronte. E dà i dettagli. Troviamo poi perché Putin può essere processato dall'AIA. Questo è un articolo che poi il manifesto pubblica a pagina 4 di oggi. Perché Putin potrebbe essere giudicato dalla Corte Penale Internazionale. Dalla fine di febbraio il procuratore raccoglie informazioni sulle violazioni dei diritti umani dell'esercito russo. È un intervento di Marco Perduca. Ancora sulla prima pagina del manifesto, ancora in relazione alla guerra, troviamo l'intervento di Gaetano Azzariti: fermare la barbarie, una conferenza di pace modello Helsinki. In guerra il diritto tace, ciò è vero soprattutto se non si crede allo ius ad bellum, alla possibile esistenza di una guerra giusta che sia perciò legittima. È ancor più vero se si percepisce la fragilità dello ius in bellum, verificata l'incapacità di far valere una tutela dei diritti umani in situazioni di scontro armato. Forse dopo la guerra qualcuno sarà condannato per crimini contro l'umanità perpetrati dagli aggressori. E poi l'intervento appunto va avanti a pagina 15 con una foto anche dei trattati della firma dei trattati di Helsinki nel 75, in cui si vedono Honecker della Germania Est e Gerald Ford degli Stati Uniti che stanno firmando. Ma invece l'articolo di Azzariti va avanti appunto dicendo che di fatto insomma bisogna arrivare a mettere le parti davanti a un tavolo secondo il modello appunto della conferenza di Helsinki. Questo è il suo, la sua proposta. Gli altri titoli non riguardano, almeno non direttamente, la guerra. Cominciamo da un articolo di fondo di Alessandro Portelli di tipo storico: gli alpini in Russia, ricordare per dimenticare. Avevo cercato Bruno e Luisi per il mio libro L'Ordine è già stato eseguito perché mi raccontassero di suo fratello Aldo, militante antifascista ucciso alle Fosse Ardeatine, ma Luisi aveva anche memorie sue di quando a 23 anni lo avevano mandato a fare la guerra in Russia, e racconta appunto della sua partecipazione nel 41. E poi l'articolo di Portelli insomma prosegue a pagina 14, la giornata per Nikolaev, revisionismo e memoria. Non so, scrive Portelli, se i senatori più o meno di sinistra che hanno votato con la destra soddisfatta, senza neanche starci a pensare l'istituzione di una giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini per conservare la memoria dell'eroismo degli alpini, sono tutti virgolettati, nella battaglia di Nikolaevska durante la campagna di Russia, sapevano quello che facevano. Due parole spiccano in questo inusitato atto di revisionismo storico: sacrificio e eroismo. È giusto parlare di sacrificio, scrive Portelli, sia per ricordarsi le persone sacrificate, sia per ricordarsi chi li ha traditi e sacrificati. I soldati italiani caduti nell'invasione nazifascista all'Unione Sovietica non erano lì perché ci volevano stare, ma perché ce l'avevano mandati. Ricordarci delle vittime senza una sillaba sulla catena di comando comando dalle gerarchie militari al duce, che li ha spediti a morire congelati o a farsi ammazzare al fianco dell'esercito più genocida della storia, non significa fare memoria degli eroi, ma cancellare la memoria dei criminali che li hanno fatti morire. Anche Vera Simoni l'avevo cercata perché mi parlasse di suo padre, anche qui insomma abbiamo altri ricordi, insomma l'articolo è molto bello e molto interessante, noi ve ne leggiamo solo delle parti. Nella battaglia di Nikolaevka, scrive Rigoni Stern, che a differenza dei senatori votanti sui loro scranni quel giorno c'era, il tenente Moscione si sarebbe bucato una spalla e poi in Italia la ferita non poteva chiudersi, ora è guarito, eccetera. Insomma, qui c'è tutta la citazione dal libro Rigoni Stern. E scrive Portelli: ricordiamoci anche dell'eroismo di quelli che sono tornati per fare i partigiani, come Nuto Revelli. La lezione che lui ha imparato da quella vicenda non è la stessa che ci vorrebbero impartire oggi i nostri sventurati senatori. Infatti, c'è un elemento di sfacciataggine nella data scelta per questo ennesimo artificiale giorno di falsa memoria, il 26 gennaio, la vigilia del giorno della memoria che ricorda la liberazione di Auschwitz, ad opera fra l'altro di quegli stessi soldati contro cui i nostri alpini erano costretti a combattere. Così la memoria della Shoah è disinnescata, incastrata fra due celebrazioni che la contraddicono e la sminuiscono, la campagna di Russia e le foibe. Forse dovremmo smetterla di aggiungere i giorni della memoria che servono solo a ricordare solo per dimenticare. Ricordare Nikolaevka per dimenticare da che parte stavamo. Ricordare le foibe che per dimenticare i massacri e gli estermini fatti dagli italiani in Jugoslavia. Questo lo troviamo a pagina 1 e 14 del manifesto di oggi. Tornando invece a pagina 1 troviamo altri titoli dall'interno. Sulle spese militari, Letta cambia idea d'accordo con Conte, il PD veramente è incommentabile. Rispetto al CSM, al Consiglio Superiore della Magistratura, accordo a un passo, ma la Lega prende tempo. Infine Andrea Fabozzi Michele Giorgio da Israele, tre vittime a Tel Aviv, ucciso l'attentatore palestinese, è la cronaca di quello che sta succedendo insomma in questi giorni, ne avete sentito insomma da questi microfoni in cui insomma cerchiamo di non dimenticare il resto del mondo mentre si parla di Ucraina. Fra l'altro insomma la questione Israele è molto vicino quando si parla di Ucraina, molto più di quanto poi traspare insomma dalle pagine della maggioranza dei giornali. Quindi per quanto riguarda l'articolo di Michele Giorgio, attacca a Tel Aviv, è salita a 3 il numero delle vittime dell'attentato nel centro di Tel Aviv, dopo un palestinese 29enne Fatih Azem di Jenin nella Cisgiordania occupata, giovedì sera ha aperto il fuoco con una pistola contro i clienti del pub Ilka. E ieri all'ospedale è morto Barak Lufan a 35 anni, il più grave dei 12 feriti. Gli altri uccisi sono Tomer Morat e Eitam Magini, entrambi 27enni. Sono 14 gli israeliani uccisi in 4 attacchi armati compiuti da palestinesi in meno di 3 settimane in varie località di Israele. Uccisi anche i 5 attentatori. Tuttavia Fatih Azem, a differenza degli altri 4, per diverse ore è riuscito a far perdere le sue tracce, quindi è stato individuato nei pressi della moschea grande di Jaffa, dove, stando alla versione ufficiale, è stato ucciso dopo uno scambio di colpi. Azem è arrivato sul luogo dell'attacco dopo aver trascorso mezza giornata nella moschea di Jaffa, dove è tornato e si è nascosto finché non è stato scoperto. Conosciuto dall'intelligence israeliana solo come hacker, viveva nel campo profughi di Jenin. Avrebbe raggiunto Jaffa passando per un varco nel muro, la barriera costruita da Israele in Cisgiordania nelle ore diurne di giovedì, prima di dirigersi sul luogo dell'attacco, che probabilmente conosceva. Secondo l'intelligence israeliana, avrebbe ricevuto aiuto da un parente. Con ogni probabilità esercito e servizi di sicurezza israeliani torneranno a colpire nel campo profughi di Jenin, nell'area circostante, una storica roccaforte della militanza armata e spina nel fianco all'occupazione militare. Proprio a Jenin, la scorsa settimana, dopo l'attentato a Bnei Brak, 3 palestinesi sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con un'unità speciale della polizia. La mancanza di informazioni di intelligence lascia credere che anche l'attacco a Tel Aviv sia stato compiuto da un cosiddetto lupo solitario. I giornali israeliani sottolineano che finora non è emerso nulla che indichi che gli attentatori abbiano agito per ordine di un'organizzazione precisa. Questo Michele Giorgio sul manifesto di oggi. Poi troviamo processo a Salvini, il caso Open Arms, profughi stremati, terrorizzati, in condizioni disastrose, e il mare era grosso, non si poteva raggiungere la Spagna in quelle condizioni. Nell'aura bunker del carcere Lucciardone di Palermo, il racconto dei testimoni davanti all'imputato Salvini, che commenta: ho già vinto. Impunito si direbbe veramente. E quindi andiamo a pagina 5. Troviamo la deposizione, c'è stata in tribunale del capitano dell'imbarcazione, comunque il processo sta andando avanti. Nel frattempo si sta verificando qualcosa che non c'entra direttamente con Salvini, ma anche, visto che al governo c'è anche lui, cioè il fatto che nonostante i cambiamenti che riguardano le misure anti-Covid, le navi dove vengono fatte fare quarantena a chi arriva dal Mediterraneo non sono state dismesse, e questo crea da grande preoccupazione. Andare a dare un'occhiata, insomma, agli altri primi titoli dei giornali di cui non ci siamo occupati fin qui, vediamo che la maggior parte dei giornali, diciamo, della destra si occupano, come dire, delle questioni economiche, conseguenza della guerra. Per pietà basta tasse è il titolo di Libero, e poi invece La Verità, ecco i numeri, le sanzioni colpiscono più noi di Putin, e il tempo, governo stordito dal gas. Una lettura un po' diversa di tutto questo lo dà invece la prima pagina di domani, che in questo momento, eccolo, l'avevo persa perché ci sono due interventi. In prima pagina uno del direttore Stefano Feltri possiamo permetterci di togliere il gas alla Russia, lo dice la Banca d'Italia, il prezzo del nostro benessere è chiaro, possiamo scegliere tra una crescita del 3% del PIL e una recessione dello 0,5, ma ci può aiutare l'Unione Europea. Per quanto invece riguarda la spalla sinistra di questa prima pagina, cioè di domani, troviamo l'appello per l'embargo del gas firmato da Roberto Esposito e Nadia Urbinati. Per fermare Putin dobbiamo fare tutti dei sacrifici. Questo è il titolo, insomma, di questo editoriale che magari andiamo velocemente a vedere. Esposito e Urbinati scrivono sulla Prima di Domani: non girare la testa dall'altra parte, la sacrosanta ingiunzione cui in molti sentiamo di dover rispondere. Ma come? Quale strada percorrere senza imboccare quella suicida della guerra globale? Se l'invio delle armi crea una ritrosia non immotivata in chi la intende come una guerra per procura, non resta che l'opzione dell'embargo del petrolio e del gas. Ma questo è un costo, si dice, che pagheremmo noi. È proprio per questo che non ci vergogniamo di proporlo, che ci sentiamo di doverlo chiedere. Le conseguenze, secondo le proiezioni del governo, sarebbero gravi ma non catastrofiche. Ciò rafforza la necessità di questa scelta, ma non ne costituisce il motivo primario, che riguarda il rapporto tra convenienza e vita umana. Come durante la pandemia si è detto che in alcuni diritti alla libertà individuale possono essere per un certo periodo sacrificati alla sopravvivenza di molti, ciò vale anche a maggior ragione per la convenienza economica. Si dirà che non si tratta solo di riscaldare o refrigerare le nostre case, ma anche di rallentare il ritmo produttivo del paese. Se anche così dovesse essere, non ci sentiamo di comprare prodotti sporchi di sangue. Difficilmente la privazione di qualche prodotto può essere solo paragonata a quella di chi vive costantemente sotto i bombardamenti o nel terrore delle esecuzioni sommarie. È un sacrificio che ci offriamo di fare e che alla fine è nel nostro stesso interesse, che è quello di giungere prima possibile a una pace giusta e duratura. Certo, si dice, l'Europa non può seguire pedissequamente l'America, le sue abitudini guerrafondaie e i suoi interessi, anche se qualcuno dovrebbe pure ricordare i cimiteri di soldati americani sparsi lungo le coste della Normandia. Ma se c'è qualcosa che l'Europa può rivendicare come la propria eredità più nobile, è la forza di reazione contro la barbarie, da qualunque parte venga. Dopo che il nazismo è stalinismo hanno fatto decine di milioni di morti, non possiamo assistere a un altro massacro senza reagire. È vero, in altri casi non si è fatta abbastanza, anzi non si è fatto nulla, ma questa non è una buona ragione per comportarci così anche questa volta. E quello appunto che propone questo articolo è il boicottaggio energetico, il boicottaggio dell'acquisto di gas petrolio, con la consapevolezza, scrivono i due estensori, Esposito e Urbinati, che questo abbasserebbe il tenore di vita a cui siamo abituati, ma anche con pensare pensando appunto che proprio perché questo riguarda noi possiamo sostenerlo molto di più invece delle armi, dell'invio di armi, che insomma noi pensiamo questo. Si tratta in qualche modo di partecipare e promuovere in qualche modo il la continuazione della guerra. Andiamo ancora avanti invece nella lettura dei giornali. A cercare di fare un po' di chiarezza su un altro punto di cui si è parlato molto, che sono tra le conseguenze della guerra in questi giorni. Lo prendiamo dalla Repubblica, che lo mette anche in prima pagina con un articolo di Rosaria Amato. Allarme FAO sul cibo: la guerra spinge i prezzi ai massimi da 31 anni. Dal grano ai semi di girasole, dallo zucchero alla carne, le quotazioni hanno raggiunto il livello più alto di sempre. Da quando l'organizzazione ha creato l'indice alimentare, quindi ha raggiunto, questo lo diciamo noi, insomma, l'indice alimentare una media di 159,3 punti a marzo, in crescita del 12% rispetto a febbraio, ma a febbraio, quindi prima della guerra, aveva già raggiunto il livello più alto da sempre, da quando esiste questo indice, cioè dal 1990. L'articolo: sono i livelli più alti, appunto, è così anche per l'indice dei cereali, che a marzo ha guadagnato il 17% rispetto a febbraio, spingendo l'indice generale a un rialzo del 12,6. Però insomma, già qui non si dice questo, che a febbraio già quest'indice era altissimo, era a livelli più alti da quando esiste. Per i paesi più poveri aumenti di questa portata rischiano di lasciare senza cibo 13 milioni di persone in più rispetto al 2021, denuncia Confagricoltura, mentre per un paese come l'Italia significa prezzi sempre più alti, che costringono le fasce più deboli della popolazione a tagliare le spese anche per i beni di prima necessità. Lo confermano i dati Istat delle vendite al dettaglio, che per gli alimentari nel confronto annuo mostrano già a febbraio un aumento in valore del 3,1%, quindi già prima della guerra. Significa che si compra meno ma si spende di più. A far volare i prezzi del cibo acquistato nei negozi e nei supermercati, osserva Coldiretti, sono anche i pesanti rincari dei costi di produzione favoriti dai prezzi dell'energia, che includono anche i materiali di confezionamento, dalla plastica per i vasetti dei fiori all'acciaio per i barattoli, dal vetro fino al legno. L'allarme maggiore è però sul cibo. È per questo che, visto il blocco della Russia e le difficoltà dell'Ucraina, è di particolare importanza aumentare le semine di cereali nell'Unione Europea. Ma per i paesi più poveri un rialzo così rilevante dei prezzi del cibo significa fame e carestie. La chiusura di due tra i maggiori granai del mondo, la Russia e l'Ucraina, che in tutto, ve lo diciamo noi, insomma, rappresentano il 30% della produzione appunto di grano nel mondo, lascia scoperte le fasce più vulnerabili della popolazione mondiale. Abbiamo 50 paesi in via di sviluppo che dipendono da Russia e Ucraina a livello di beni primari come il grano, sottolinea, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dei georgofili a Firenze, il vice direttore della FAO Maurizio Martina. Tra queste 50, 26 dipendono per più del 50% dal loro import di grano da Russia e Ucraina. Questo fa sì che si possa innescare un effetto a catena pericoloso. È necessario credere che i flussi di questi beni non vengano interrotti. E qui finisce la dichiarazione di Martina. Uno sforzo al quale anche le organizzazioni agricole italiane stanno partecipando. Siamo a disposizione del nostro governo per contribuire alla messa a disposizione degli agricoltori ucraini dei mezzi tecnici necessari per le imminenti semine di mais e girasole, ha assicurato al Consiglio Agricoltura dell'Unione Europea e il presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti in videoconferenza con il ministro dell'agricoltura di Kiev. Ma intanto bisogna fare i conti con gli aumenti mai visti. Qui si dice che non risparmiano nessuno dei prodotti agricoli di maggiore importanza. Solo su base mensile il prezzo del grano è cresciuto del 19,7, quello del mais del 19,1, gli oli vegetali del 23,2, per la carne c'è un record del 4,8, per lo zucchero un rialzo del 6,7. A spingere i prezzi verso livelli mai toccati dal 90 ha debuttato l'indice FAO dei prezzi dei prodotti alimentari e anche la speculazione, rileva Martina. E questo, insomma, sottolineiamolo bene, cioè c'è chi specula su tutto questo. Già prima del conflitto in Ucraina, col Covid e la crisi energetica, abbiamo avuto un aumento costante dei prezzi dei beni agricoli primari, tanto che vi ricordo questo indice di cui si sta parlando era già ai prezzi più alti dalla sua esistenza già a febbraio. Non possiamo escludere fenomeni speculativi. Infatti la scorsa settimana il prezzo del grano alla borsa merci di Chicago è sceso del 10% secondo le analisi di Coldiretti, oscillazioni rilevanti anche per mais e soia. Ma una è la questione dei prezzi, l'altra quella del rischio fame, un rischio che secondo la FAO corrono in questo momento 800 milioni di persone, tra i quali 151 milioni di bambini sotto i 15 anni, sotto i 5 anni, scusate. E questo rischio, che sicuramente c'è e già c'era prima della guerra, non è un rischio che riguarda l'Europa, quindi insomma cerchiamo anche un pochino di dipanare questa cosa. Per quanto riguarda l'Europa non c'è certo il rischio, non sicuramente con questi numeri, ma si tratta appunto di comfort per quanto riguarda questa parte del mondo. La fame vera, insomma, come sempre è da altre parti. scusiamo l'interruzione, ma ringraziamo sempre chi ci chiama per contribuire a questa rassegna e a questa radio. Stavamo appunto dicendo che per quanto riguarda appunto il problema dell'aumento del cibo sicuramente c'è, ma il problema del rischio fame non riguarda l'Europa, e anche questo fa un po' parte della propaganda. Dall'altra parte, insomma, la FAO parla con toni molto allarmistici, ma insomma anche la FAO fa parte del gioco del geopolitico, insomma non è che la possiamo vedere come un ente esterno. Ricordiamo insomma che ha una dirigenza in questo momento con cinese, ma a parte questo, insomma, un'altra cosa che forse bisogna andare a vedere rispetto all'agricoltura è quello che sta facendo il governo, che ha previsto 140 milioni di euro per un contributo straordinario a favore delle aziende agricole sotto forma di credito d'imposte d'imposta pari al 20% della spesa in carburante e niente più, mentre magari alcune associazioni dei coltivatori per esempio dicono che sarebbe importante cambiare piani culturali, cioè se ci sono problemi con un cereale forse si può insistere su altri cereali e forse si potrebbe fare una riflessione insomma sul differenziare la dieta non soltanto come dire in nicchie elitarie ma in maniera un po' più allargata. Esistono appunto altri cereali come orzo, esistono avena, altri amidi come la cassava e le patate, forse insomma il grano saraceno, forse ci potremmo fare una riflessione su questo anche con Foodopia, insomma, che spesso partecipa a questi microfoni. Però appunto le associazioni di agricoltori pensano che sarebbe importante questo, non soltanto un contributo che peraltro molto parziale che riguarda il carburante. Per esempio c'è un appello di Assalzoo che invita a seminare più mais, serve una presa di coscienza generale da parte delle istituzioni e degli operatori, e visto che siamo in prossimità delle semine primaverili dovremmo seminare almeno 70-80 mila ettari in più di mais per recuperare il prevedibile calo di importazione dall'Ucraina vista la criticità attuale. Peraltro insomma il mais è alla base l'elemento primario della dieta insomma di alcuni paesi del centro e del sud America, e lì forse le conseguenze sarebbero più forti di quello che insomma vediamo invece che vedremo invece in Europa. Sempre questo articolo che invece viene dall'Informatore Agrario, che è una testata online, scrive: ricordiamo che nel 21 in Italia sono stati seminati a mais poco più di 590 mila ettari, ma nel 1929, cioè 20 anni prima, se ne coltivava il doppio, cioè circa 1 milione. Quindi insomma questo articolo dice si potrebbe coltivare più mais. Tra gennaio e novembre dello scorso anno l'Italia ha importato dall'Ucraina circa 733 mila tonnellate di cereali, prevalentemente mais, su un totale di 4,6 milioni di tonnellate di import cerealicolo nazionale, con il rischio oggi che le importazioni dai porti ucraini si blocchino, di scarso impatto invece gli acquisti italiani di soia e semi oleosi dall'Ucraina. Il nodo principale riguarda il mais, prosegue Usai, cioè il responsabile economico di Assalzoo, con l'Italia che dovrà cercare altri mercati in un sistema maggiormente concorrenziale, con il rischio che i prezzi si mantengano elevati.
Find me.
tornando all'articolo di Repubblica, che troviamo anche sulla stampa, sul Corriere, insomma, sono queste dichiarazioni della FAO di ieri che vengono appunto riportate, che riguardano l'indice dei prezzi alimentari, che appunto è cresciuto del 12,6% da febbraio a marzo, ma già a febbraio, cioè prima della guerra, aveva raggiunto il suo livello più alto da quando esiste, cioè dal 90. Secondo quanto riportato oggi dalla FAO, cioè dall'Organizzazione per il Cibo e l'Agricoltura dell'ONU, ricordiamo, i prezzi mondiali delle materie prime alimentari hanno fatto un balzo significativo a marzo, poiché la guerra nella regione del Mar Nero ha diffuso uno shock sui mercati dei cereali e degli oli vegetali. Per quanto riguarda appunto il prezzo dei cereali, l'incremento tra febbraio e marzo è stato del 17,1, trainato appunto da aumenti del grano e di tutti i cereali grezzi, in gran parte a causa della guerra in Ucraina, ma anche a causa delle previsioni basate sulle condizioni meteorologiche. Quindi non scordiamoci, nel frattempo c'è il cambio climatico, e a causa del cambio climatico si stimano bassi raccolti negli Stati Uniti. La Federazione Russa e l'Ucraina, insieme appunto, dicevamo prima, rappresentano il 30% delle esportazioni di grano, il 20% di mais. Se i prezzi del grano e del mais aumentano del 19%, significa un quarto in più appunto del mese precedente. Ora, l'impatto di questi aumenti ovviamente sono da vedere come differenti a seconda del tipo di dieta comune nei diverse parti del mondo. Ovviamente più impatto a Occidente che in Oriente, visto che il prezzo del riso in questo momento si sta alzando molto meno. Questo, visto la percentuale di spesa diversa per i prodotti agricoli in Europa appunto forse il 20% d'aumento non è così drammatico, anche se sicuramente per tante persone è un problema, mentre per esempio l'aumento del mais in America Latina forse causerà un problema maggiore. Poi c'è l'aumento poi ci sono tutti i paesi, appunto il problema, questo lo dice anche, ci sono insomma dichiarazioni dirette Massimo Torero, che è il capo economico della FAO, che spiega appunto che le mancate esportazioni russe danneggiano alcuni specifici paesi poveri e a medio sviluppo, e sono circa una cinquantina, però appunto bisogna poi andare a vedere i singoli paesi e i singoli flussi da Russia o da Ucraina a questi, perché la situazione dall'una all'altra cambia molto, anche se invece insomma gli articoli di oggi sono piuttosto allarmistici, e lo sono in generale, perché lo è l'appello della FAO, insomma, che abbiamo visto. Per quanto riguarda poi il mais, ovviamente il mais viene usato anche come mangime per l'allevamento animale, quindi su questo gli impatti saranno forti. La carne è cresciuta già del 6%, abbiamo visto in questo mese, ma continuerà a crescere probabilmente molto, e questo avrà un impatto sulle condizioni di vita e sul consumo di carne, anche se probabilmente sull'Europa lo sarà relativamente, ma forse può essere un'occasione, oltre al cambio climatico, per prendere posizione su questo. L'impatto poi c'è l'aumento dei prezzi dell'olio vegetale, che è aumentato del 23,2%, trascinato dalle quotazioni dell'olio di girasole, di cui appunto l'Ucraina, l'abbiamo letto mille volte in questi giorni, è il maggiore esportatore. Questo significa insomma, i prezzi sono aumentati quasi di un quinto, e sono aumentati anche però i prezzi dell'olio di palma, dell'olio di soia, della colza, e a causa appunto dell'aumento dell'olio di semi di girasole e dell'aumento dei prezzi del petrolio. L'impatto qui si farà sentire, ma si farà sentire soprattutto sui cibi trasformati, perché nelle economie tipo quelle europee, insomma quelle che vengono chiamate molto sviluppate, questi oli vengono utilizzati molto per la trasformazione del cibo industriale, e questo forse potremmo cercare di consumarne meno, che ci farebbe anche parecchio bene alla salute. Qualche riflessione per quanto riguarda questo tema del cibo, che ci sembra appunto molto molto importante.
Okay. Crumpled cotton bed and aching white lace. Oh, pigeon winged Lucy with a smile on her face, on her face. Cavernous cut and the weeping harpoon. Fear in a man dust of the moon. Nightmare city, I've been walking in circles for days. I stare at my fingernails and I assume that it's all a phase. I asked you before,
Campagna 30 per 1000.
Campagna 30 per 1000.
Campagna 30 per 1000.
E che siamo solo 1000?
Quanta gente conosci?
Quanta ti followa? Quanta gente ti likea?
Quanta gente ti segue? Diffondi e sostieni la campagna di radio abbonamento di Radio Onda Rossa.
La voce di chi non ha voce.
Radio abbonati anche tu.
Da www.ondarossa.info clicca sul banner e contribuisci attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso.
Campagna 30 per 1000. E che siamo? Solo 1000?
Con i soldi. Ciao ciao.
There was something in the things you gave me. I was losing all my self-control. I could see that I was acting crazy. So my body moved so afloat. I could be the one who wants to save me. Maybe then what would I save me for? Did you know that it is only human? Did you know that I'm a dirty boy?
Arriviamo alla fine della rassegna stampa dandovi conto di un'intervista pubblicata oggi su Repubblica pagina 9 a Markov, Sergei Markov, direttore dell'Istituto di Ricerche Politiche di Mosca, già deputato e uomo di fiducia di Vladimir Putin dall'11 al 18, che viene intervistato dalla inviata a Mosca di Repubblica Rosalba Castelletti. Secondo lui, e io però quello che non capisco è cioè è molto poco comprensibile questa cosa per cui insomma si racconta della assoluta mancanza di libertà di opinione, di stampa in Russia, e poi come questo Markov dovrebbe essere credibile e affidabile da Mosca, mentre rivela quelli che sarebbero stati i piani falliti di Putin. Comunque, perché il presidente russo ha abbandonato la diplomazia e si è lanciato nell'offensiva? Questa è la prima domanda che gli fa Castelletti, cioè perché la guerra? Primo, con la diplomazia non si otteneva nulla. I nazionalisti ucraini organizzavano marce in memoria di Bandera, che collaborò con Hitler. Kiev approvava leggi contro la lingua russa e arrestava i filorussi, ma l'Occidente non vedeva. Secondo, gli Stati Uniti volevano armare gli ucraini e lanciare un'offensiva nel Don Donbass e in Crimea per provocare un bagno di sangue e incolpare Putin. Questo secondo Sergei Markov perché Joe Biden odia Putin e avrebbe fatto di tutto per sabotare la sua rielezione. L'offensiva era inevitabile, la decisione è stata resa nota a molti già a settembre, dice Markov. Il Consiglio di sicurezza, i dirigenti di servizi e difesa, secondo lui appunto, già lo sapevano. E anche se molti speravano che non ci sarebbe stato il conflitto, Castelletti gli chiede se tra questi che speravano ci sarebbe Sergei Lavrov, dice mentre Markov risponde: Lavrov è del partito della guerra, mentre Sergei Shoigu sarebbe del partito della pace. Dice perché si parla di lotta al nazismo se Zelensky è ebreo e i nazionalisti ucraini hanno avuto solo il 2% di voti nel 19, oltre a chi corre alle elezioni in Ucraina ci sono i nazisti al soldo degli Stati Uniti per seminare il terrore tramite strutture statali e non governative. L'obiettivo degli americani era fare dell'Ucraina un'antirussia, ma la maggior parte degli ucraini è russofona e russofila. La propaganda non bastava, anche se qui appunto molti altri poi giornali poi raccontano di come Putin si sarebbe aspettato una, dicono, io non so bene su quale basi, che si sarebbe aspettato insomma molto un'accoglienza da parte di molti ucraini che sarebbero appunto russofoni e russofili, amichevole, che invece non c'è stata. E infatti anche Castelletti chiede a Makarov come spiega la resistenza, e con l'operazione c'è stato, con l'operazione sarebbe con la guerra, c'è stato un forte calo degli umori filorussi, non perché gli ucraini siano patrioti o perché i russi commettano crimini, è frutto di terrore e propaganda. Questa è la lettura. E rispetto a Bucha, sempre Makarov dice l'esercito russo si è ritirato da Bucha il 30 marzo, il sindaco non ha detto nulla dei cadaveri per giorni. E poi ancora avanti, appunto dicendo che non crede a quello che dice il New York Times, e poi gli viene chiesto come si attua la denazificazione, dice bisogna liberare la gente dal terrore nazista, dice si sperava di far presto ma abbiamo sottostimato la propaganda. Insomma, leggendo meglio questa intervista di quanto avessi fatto, evidentemente insomma si capisce perché questo può parlare così con la stampa italiana, perché insomma fa proprio parte del discorso portato avanti da Putin e dal suo entourage. Poi si dice ma qual è l'obiettivo finale, il Donbass o l'Ucraina? Dipende da come andrà la manovra nel Donbass. I piani sono saltati, ci si era spinti fino a Kiev perché si pensava che l'esecutivo sarebbe fuggito, si presupponeva anche che l'esercito ucraino si sarebbe schierato con noi e non è successo. Dice l'FSB ha fatto previsioni errate, due dirigenti sarebbero stati arrestati per questo, dice le informazioni sono state raccolte da canali diversi, nei territori occupati è cambiata la strategia, si puntava a conservare le strutture di potere, ora si insediano nuove amministrazioni sotto bandiera russa, chi gestisce le nomine, chiede Repubblica, è un casino, se ne occupano in troppi, insomma fa dei nomi. Il vice capo dello staff del Cremlino, Cosac, difesa, FSB, Consiglio di sicurezza, le autorità di Donetsk, Lugansk e Crimea. Non c'è coordinamento, dice dovrebbe essere il vice capo dello staff del Cremlino, Cosac, a coordinare. Dice e nei progetti cosa ne sarà di Zelensky, potrebbe restare a capo di questo pezzetto d'Ucraina filo americana, ma credo che verrà ucciso prima da un parente delle vittime dei suoi crimini, questo è quello che arriva a dire appunto Markov. Questo era sulla prima di Repubblica, e poi a pagina 9 insomma è una dei, come dire, delle grandi esclusive di oggi che insomma abbiamo giornali nella maggior parte parte dei casi molto omogenei per quanto riguarda contenuti. E per quanto chiudiamo poi con la Francia, insomma, che dentro l'Europa ha ovviamente insomma, è quella su cui più attenzione, visto che la campagna presidenziale è al suo sta per finire. Sfumature francesi sulle sanzioni alla Russia, Anna Maria Merlo da Parigi sul Manifesto. La guerra condiziona gli ultimi sgoccioli di campagna elettorale, condannata l'aggressione, i distinguo dei candidati dei candidati all'Eliseo. Vediamo, insomma, si parla di Marine Le Pen, che i sondaggi danno a più del 20% al primo turno e segnalano la possibilità di una vittoria al ballottaggio, che si è dichiarata contro l'embargo su petrolio, gas e materie prime. La candidata dice che nel bollettino elettorale liscia ancora la sua immagine e si presenta solo come Marine Presidente, donna di Stato, senza il cognome. E propone un ribasso dell'IVA su tutti gli idrocarburi e una tassazione zero per i prodotti di prima necessità, dallo shampoo ai pannolini, all'olio, al burro, alla pasta, al pesce. Marine Le Pen, che nel 2017 ha contratto un grosso prestito con una banca russa vicina a Putin, prestito che deve ancora restituire, vuole riavvicinare la Russia e l'Europa, propone una diplomazia indipendente. Poi all'estrema destra Eric Zemmour, che aveva affermato di voler essere il Putin francese, per poi smentire, ha sostenuto fino dall'inizio all'aggressione all'Ucraina, che nella storia della Russia non ha mai attaccato. La sinistra è divisa sulla guerra. Mélenchon potrebbe arrivare al ballottaggio se funziona l'appello al voto efficace, aspirando ai voti socialisti, verdi e comunisti. Propone né neutri né allineati, indipendenti. In un mondo che cambia, la Francia ha interesse a essere un paese che non appartiene a nessun blocco. Macron, come sapete, ha attaccato l'attacco abominevole, così l'ha definito, contro la stazione di Kramatorsk, e ha dovuto far fronte a una polemica con la Polonia, che ha convocato l'ambasciatore francese a Varsavia per le spiegazioni in seguito a una frase sul primo ministro polacco Morawiecki, antisemita di estrema destra, che mette al bando le persone LGBT. Insomma, il primo ministro polacco qualche giorno fa si è opposto ai contatti di Macron con Putin. Non si negozia con Hitler. Macron assume la responsabilità di questi tentativi. 11:13, con questo chiudiamo, vi facciamo ascoltare un pezzo musicale, ma vi facciamo ascoltare ancora, e lo faremo come dire, in maniera assolutamente ridondante, lo spot della campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa. Bravi e brave, sta salendo l'indice, siamo a 3820, ci proponevamo per questa mattina ad arrivare a 4000, quindi cerchiamo di farlo adesso. Mettiamoci al computer, clicchiamo, andiamo sul sito www.ondarossa.info. In alto trovate una bella immagine con scritto Radio Abbonamento 2022, cliccate, si aprirà la campagna Produzione dal Basso, e qui c'è una striscia verde, sostieni questo progetto, cliccate e seguite quanto vi dice appunto la piattaforma.
Campagna.
Nel frattempo solo 3 minuti di musica per poi tornare in voce e tornare con una corrispondenza dalla Romania sul confine con l'Ucraina.
La voce di chi non ha voce.
Radio abbonati anche tu.
Da www.ondarossa.info clicca sul banner e contribuisci attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso.
Campagna 30 per 1000. E che siamo? Solo 1000?
Con i soldi. Ciao ciao.